del nostro Signore Gesù. Oggi naturalmente tutti si aspettavano di vedere il nostro ministro Carmelo Anastasi, che c'è qui con noi, ma ha avuto un piccolo problema odontoiatrico e quindi io indegnamente lo sostituirò. E dunque il messaggio di oggi ha per titolo "Noi cristiani non andiamo in chiesa". E vedo già alcuni che fanno uno sguardo strano, dicono: ma come? Che abbiamo capito bene? No, non è una domanda, è un'affermazione. Noi cristiani non andiamo in chiesa. Però tenete lì i pomodori e le uova, non me le tirate subito, poi adesso chiarirò tutto. Probabilmente saprete già che c'è gente che usa costruirsi la propria casa con materiali raccolti nei depositi di rifiuti. Purtroppo, perché ad esempio nel terzo mondo molti lo fanno, trovano materiali nelle discariche, lamiere, pezzi di plastica, e è l'unico modo che hanno per costruirsi un'abitazione. E anche in Italia, purtroppo, nonostante noi siamo un paese ricco, purtroppo qualcuno vive ancora in baracche fatte di lamiere. E questo è veramente indegno, purtroppo è uno dei difetti del nostro sistema economico mondiale. Ma alcuni si fanno la casa non perché sono poveri, ma perché pensano realmente che riciclare rifiuti e farsi la casa con materiali particolari riciclati sia un modo per salvare la natura, per recuperare materiali dispersi che inquinerebbero, eccetera. E in effetti, se fate una ricerca su internet digitando case costruite con rifiuti, troverete gente che si è costruita la casa con le cose più strane. Ad esempio pneumatici, scatolette d'alluminio, bottiglie di plastica. Sembra che adattate e ricoperte adeguatamente, pare che queste case funzionino bene. Quindi cose queste strane ma ricoperte con materiale adeguato ci consentano di costruire case sufficientemente robuste. Sono però personaggi un po' strani questi, no? Non trovate. Ma oggi vi vorrei parlare di un personaggio altrettanto strano, cioè del più strano costruttore che esista. Qualcuno che ha costruito la sua casa con un materiale ancora più strano che pneumatici o bottiglie di plastica. Dopo aver messo insieme questo strano materiale da costruzione che ha inventato lui, egli vive tutt'oggi in questa casa e ha intenzione di viverci ancora per molto tempo. Indovinate chi è? È proprio lui, è Gesù. Egli è davvero un abile costruttore, perché, pensate, ha costruito per sé una casa che è chiamata la Chiesa cristiana. E per costruirla sceglie il materiale più insolito che si possa trovare. Sceglie uomini. Tutti noi, voi, potremmo essere il suo materiale da costruzione. E secondo la Bibbia, infatti, noi possiamo essere mattoni o pietre viventi della casa di Dio. Ma perché, possiamo chiederci, Gesù ha voluto fare la sua casa di materiale umano, come noi ad esempio? Oggi cercheremo di dare una risposta, vedremo come lo fa e come si diventa dei mattoni della casa di Dio. Vorrei invitarvi a leggere con me quella che sarà la scrittura che guiderà il nostro messaggio di oggi, che è la lettera di Paolo ai cristiani di Efeso, Efesini, capitolo 2, dal versetto 13 al 22. Efesini, capitolo 2, dal 13 al 22, dice: "Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo facendo la pace e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. e con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui, gli uni e gli altri, abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Vi chiedo di tenere aperta la Bibbia su questo brano perché leggeremo ancora e lo rileggeremo nuovamente man mano che faremo le nostre riflessioni. Riferendosi alla venuta in questo mondo del Signore Salvatore Cristo, questo testo afferma che questa venuta ha realizzato un'autentica svolta storica nei rapporti fra Dio e gli uomini. La venuta di Cristo è un annuncio di pace. In Cristo le creature umane possono tornare ad essere in pace fra di loro e in armonia con Dio. E questo vale non solo per Israele, il popolo che Dio aveva eletto come suo tesoro particolare e che era testimonianza vivente di cosa significa essere in comunione con Dio, ma anche per tutte le altre popolazioni. Ora, sia costoro che appartengono al popolo di Israele, sia chi appartiene a qualunque altra etnia o popolo o nazione, può avere attraverso Gesù Cristo un comune accesso a Dio Padre. Insieme, mediante la fede in Gesù Cristo, noi formiamo così un tempio vivente, l'autentica dimora di Dio in questo mondo. Non è più possibile quindi localizzare la presenza di Dio in un solo luogo, edificio o nazione. Come Dio era presente in Gesù, così Dio è presente nella comunità dei discepoli di Gesù. In Cristo assistiamo ad una vera e propria rivoluzione del pensiero. Superato è il concetto di tempio in muratura. Superati sono i riti, le cerimonie religiose come i sacrifici. Superato è il concetto di sacerdozio umano. Il popolo dei credenti in Cristo, la loro comunità e comunione, cioè la Chiesa, è l'unico protagonista. Però bisogna risolvere un equivoco che spesso si crea fra le persone. Perché come abbiamo visto la Bibbia spiega che la Chiesa non è un preciso edificio, però noi in italiano usiamo un modo di dire un po' particolare che può sviare. Cioè spesso in italiano noi diciamo io vado o non vado in Chiesa, quindi intendendo il recarsi nel luogo dove si riunisce una comunità cristiana per partecipare ai servizi religiosi. Per Chiesa intendiamo quindi cioè l'edificio stesso dove si tiene il culto. E mentalmente o psicologicamente facciamo una chiara distinzione fra noi e la Chiesa, fra la casa, la nostra casa, e la Chiesa. Ci sono io, la mia casa, la mia vita, e poi c'è la Chiesa. La Chiesa è un'altra cosa, in una certa misura è all'esterno di me stesso, no? Dunque io vado in Chiesa, diciamo, per un'ora, poi torno alla mia vita normale, quella di tutti i giorni, e questa è un'altra cosa. E ancora, negli ambienti cristiani a volte ci sono domande del tipo ma cosa ne pensa la Chiesa di quel certo argomento, di questo, di quel certo problema? No? Oggi sentiamo tantissimo parlare di argomenti un po' caldi, no? Fra cui ancora si parla ancora di matrimoni fra coppie eterosessuali, tra coppie omosessuali, si parla di aborti, si parla di uteri in affitto. Si parla di argomenti oggi molto scottanti e molti chiedono cosa ne pensa la Chiesa, cosa dice la Chiesa. E naturalmente è come se si parlasse di qualcosa di esterno, no? Di estraneo a noi, un po' è un'altra cosa, è un'organizzazione esterna a noi. Bisognerebbe rispondere però a queste persone, ma come? Non lo sai? Non fai parte della Chiesa tu? E la posizione che prende la Chiesa include anche quella che tu prendi. La Chiesa fa ciò che fai anche tu. Se davvero ne sei membro, ok? Quindi anche la tua indifferenza determina quello che è la Chiesa. Quindi, se vuoi criticare la Chiesa, devi prima di tutto criticare te stesso, perché devi valutare quale sia il contributo che tu dai alla Chiesa. Quindi dire io vado in Chiesa, da qui il titolo del nostro messaggio, è improprio, perché secondo le Sacre Scritture la Chiesa non è un edificio e nemmeno un'istituzione, ma una comunità di persone di cui io, voi, come cristiani, abbiamo il piacere e l'onore di far parte spiritualmente. Quindi alla domanda, vai in chiesa? Allora io risponderei, no, io non vado in chiesa. Non posso andare in chiesa perché io come cristiano sono chiesa, faccio parte della chiesa. E il sabato durante le feste ho il privilegio e la gioia di unirmi ai miei fratelli o sorelle nella fede per rendere a Dio il culto che gli è dovuto. E quello è solo uno dei momenti, certo importante, del mio essere chiesa. Ora potete capire però che la scelta di Dio di costruire la sua casa con materiale come me o voi è il minimo che si possa dire che è un po' strano, un po' discutibile, no? Perché non è che siamo il materiale migliore che si potesse pensare. E il motivo penso che possiate immaginarlo. Prima di tutto, io, voi, tutti gli altri. Non siamo un materiale che sta facilmente insieme, no? Quando si costruisce una casa, un edificio, si tende a utilizzare degli elementi, dei materiali che facilmente poi si riescono a unire e creano una struttura robusta, una struttura forte. Oggi ci sono degli edifici talmente robusti che reggono anche alle sollecitazioni sismiche, quindi hanno la possibilità di oscillare a motivo del terremoto, ma comunque rimangono uniti insieme. Ma noi spesso invece ci troviamo in disaccordo, ci scontriamo per una cosa o per un'altra. È il nostro lato debole umano questo. Il nostro testo biblico, quello ancora di Efesini, accenna a questo nel versetto 14, dove è scritto: Lui infatti è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. E qui l'Apostolo Paolo ha dell'ostilità che esisteva fra giudei e gli stranieri o cosiddetti gentili, no? A quei tempi c'era una vera barriera fra i giudei e i gentili. Addirittura pensate che se un giudeo avesse dovuto andare a trovare un amico e fosse dovuto passare attraverso un territorio gentile, assolutamente non l'avrebbe fatto, sarebbe passato intorno, avrebbe aggirato questo, anche a costo di percorrere molti e molti più chilometri. E sappiamo che a quel tempo le distanze erano importanti perché non c'erano i treni ad alta velocità, gli aerei o le macchine, era tutta una cosa fatta a piedi o con i pochi animali che erano a disposizione, ma a quel tempo lo avrebbero fatto, quindi c'era proprio una netta separazione fra questi. Ma ora Dio, abbiamo visto il versetto 14, prende giudei e gentili, chiamandoli ambedue alla fede in Cristo e ponendoli insieme come mattoni della sua stessa casa. E anche oggi non sempre andiamo d'accordo in ogni cosa, anche fra nazioni stesse gentili, no? Vi sono ostilità fra le persone. Beh, non c'è bisogno di aggiungere nulla, questo è un argomento di questi giorni, no? Non si vuole. Ogni paese vuole stare per conto suo, si parla di invasione, non si vuole aiutare una nazione nel bisogno perché ci sono delle ostilità fra popolo e popolo. Quindi questa è una cosa molto, molto tipica del nostro tempo, ma tipica del lato umano. E quindi ci dobbiamo chiedere perché questo accade. Sì, cioè, dopo tutto, quando poi ci riflettiamo a mente fredda, diciamo, beh, ma siamo uomini, ci dobbiamo voler bene, poi agli effetti pratici non lo facciamo, no? Il motivo è spiegato dalla scrittura. La gente non va d'accordo. Perciò che la scrittura chiama la durezza del nostro cuore. Lo mette in evidenza Gesù, ad esempio, quando discute della questione del divorzio. Facciamo un un attimo un salto, quindi abbandoniamo un attimo Efesini e andiamo in Marco, al capitolo 10, i versetti da 2 a 10. Marco 10, versetti da 2 a 10. Dei farisei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova, dicendo: è lecito a un marito mandar via la moglie? Egli rispose loro: che cosa vi ha comandato Mosè? Ed essi dissero: Mosè permise di scrivere un atto di ripudio e di mandarla via. E Gesù disse loro: è per la durezza del vostro cuore che Mosè scrisse per voi quella norma, ma al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi quel che Dio ha unito. E ogni essere umano, inclusi voi e me, lotta oggi con il proprio orgoglio. Ogni essere umano, inclusi voi e il sottoscritto, lotta con il proprio egoismo. E questi sono infatti due peccati, a mio avviso, di base con i quali noi tutti cresciamo: orgoglio, egoismo, egoismo e orgoglio. Sono questi che causano nel mondo la maggior parte dei conflitti. Ecco perché è sorprendente come Dio voglia usare materiale umano per la sua Chiesa. Cioè, è molto strano questo, no? È un materiale fatto di orgoglio e di egoismo? Ma come mai Dio farebbe una cosa simile? Perché pensiamo, Dio è perfetto. È puro, è lecito dunque pensare che il nostro peccato possa far pensare a Dio di non di abitare con noi. Eppure lui vuole fare questo. Cioè, immaginate di dover traslocare, andare in una casa e la prima cosa che notate sia il cattivo odore che proviene da questa nuova casa. No? Ogni casa ha i suoi odori, però entriamo e sentiamo puzza di chiuso, di odore di cibo, magari sono muri impregnati da anni di questi odori, una casa mai pulita o pulita sempre pochissimo, no? Io ricordo quando ero ragazzo, i miei avevano una casa al mare e che rimaneva chiusa tutto l'inverno. Quando andavamo ad aprirla, d'estate, c'era dentro un odore tremendo, sembrava odore di cipolla marcia. Era una cosa che per 2 o 3 giorni era impossibile. Mia madre lavava, disinfettava a destra manca, ma non c'era niente da fare. Veniva dagli scarichi dei lavandini del bagno e non abbiamo mai capito cosa fosse questo odore di cipolla marcia. Ma era una cosa veramente ributtante. Poi alla fine ci si abituava, poi era estate, si spalancavano le finestre, poi mia madre arrivava con i suoi disinfettanti super strong e metteva tutto a posto. Ma era veramente, quando si entrava, una cosa brutta. E chiaramente quindi potete ben pensare che come si senta Dio di fronte a noi esseri umani. Perché ciascuno di noi fondamentalmente puzza un po' di peccato, no? Cioè ogni tipo di egoismo, ogni tipo di orgoglio, e poi tutte le altre cose che combiniamo, anche con la mente, perché mica tutto viene, lo sappiamo fisicamente, no? E potreste ben pensare che Dio possa non sopportare di averci intorno, no? Come noi faremmo entrando in questa casa, che vorremmo pulire tutto perché fa proprio schifo. La scrittura ci dice in Galati 5, la conoscete bene, ora le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisione. Immaginatevi per ognuno di questi una puzza diversa. Una cosa viene fuori, una cosa. Sette, invidie, ubriachezze, orgie e altre simili cose, circa le quali, come vi ho detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Ora, perché mai Dio vorrebbe usare proprio noi per la sua casa? Un materiale puzzolente. Il motivo lo troviamo nel versetto 13 di Efesini, che spero abbiate tenuto segnato. Ma ora in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. L'Apostolo dice ai cristiani di Efeso: un tempo voi eravate lontani a causa del peccato, del vostro peccato. Ora però siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, che vuol dire naturalmente il suo sacrificio. Qualcosa quindi è avvenuto su quella croce. quando Gesù ha versato il suo sangue, è venuto qualcosa di assolutamente stupefacente. Perché anche se noi non eravamo nemmeno nati, i nostri peccati sono stati portati via. Tutti i nostri peccati di orgoglio, tutti i nostri peccati di egoismo, ogni peccato che noi abbiamo commesso, non importa quanto sia grande o piccolo, è stato lavato via mediante il sangue di Cristo, naturalmente quando noi manifestiamo la nostra fede in Lui. Vi è mai capitato di sporcarvi le mani di vernice? Beh, a parte chi lo fa di mestiere, rimangono le mani sporche. Noi andiamo al lavandino, cerchiamo di lavarci col sapone, ma non va via. Allora cambiamo prodotto, prendiamo un altro prodotto. Niente da fare. La vernice non va via, ci vuole il solvente. E allora sì, l'odore fa un po' schifo, ma prendiamo il solvente, ci laviamo le mani, poi ci rimane per una settimana l'odore di solvente, ma la vernice, ah sì, adesso va via, ok? E allora, allo stesso modo, non c'è niente che noi possiamo fare per toglierci addosso lo sporco dei nostri peccati d'orgoglio e di egoismo. Non vanno via. Potremmo anche diventare musulmani, fedeli musulmani, o sacerdoti buddisti, ma i nostri peccati non andranno via. Potremmo andare in una cattedrale cristiana, accendere 1000 candele, fare tante preghiere, ma i nostri peccati non andranno via. Potremmo anche andare a Roma, dal Papa, baciargli l'anello, anche le pantofole se vogliamo, ma i nostri peccati non andranno via. Non c'è alcuna possibile attività umana che possa fare andare via i peccati e che ci possa rendere presentabili agli occhi di Dio. Però abbiamo il nostro solvente, cioè il sangue di Cristo. Perché mediante il sangue di Cristo riusciamo a farci purificare dal peccato. E quando noi riponiamo la nostra fede nell'efficacia del suo sacrificio e non in altre cose umane, improvvisamente, ecco, i nostri peccati si dissolvono, si sciolgono, non nel senso che non esistono più, ovviamente, ma vengono dimenticati dal Padre, sono perdonati e Lui non se ne ricorda più. Se leggiamo la prima lettera di Pietro, al capitolo 1, i versetti da 18 a 20, troviamo che, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Quindi è il sangue di Cristo che ci purifica da ogni peccato. E ai cristiani di Efeso l'apostolo dice che siamo stati purificati dal sangue di Cristo. Quindi ecco fino a che punto egli ci ama, no? Ma ecco anche perché egli ci sta scegliendo per essere mattoni della sua casa. Ricordate, no, che abbiamo detto che razza di persone incompatibili siamo fra di noi, no? Un mattone sopra l'altro, così come siamo, non staremo attaccati, no? Ma cosa accade quando tutte queste persone incompatibili si vedono portare via i loro peccati? Ecco, accade che essi ripongono fede nel sangue di Cristo e, leggiamo nel versetto 15, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Ed ecco che cosa davvero può far stare insieme la gente, l'autentica e comune adesione a Cristo, alla sua persona ed opera. E quei giudei e gentili che un tempo erano ostili l'un con l'altro, ora molti di loro sono diventati credenti in Cristo e vivono assieme come membri della casa di Dio. Quindi vedete, non importa quanto delle persone possano essere differenti. Quando ciascuna di loro crede di tutto cuore a Cristo e ai suoi comandamenti, allora si stabilisce un legame importante, fondamentale, un legame che può far stare insieme anche persone molto diverse, quali persone provenienti da paesi diversi, culture, che diventano mattoni finalmente compatibili della casa di Dio. E tutto questo include ciascuno di noi. Se vi guardiamo il versetto 22, ci dice: In lui voi pure entraste a far parte dell'edificio che ha da venire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. E a coloro che hanno accolto Cristo nella loro vita, la Scrittura dice: voi siete entrati a far parte dell'edificio di Dio. Quindi, un mattone alla volta, egli ci sta trasformando in un posto dove egli vive mediante il suo Spirito. Oggi siete chiamati, tutti, siamo chiamati a diventare parte della casa di Dio. Sulla nostra fronte ci può essere il suo marchio. E quando i cristiani si riuniscono per udire e vivere la sua parola, quando questo accade, Dio vive fra di loro mediante il suo Spirito. E voi potete diventare il mattone della casa più stupefacente che sia mai esistita. Infatti, leggiamo ancora i versetti 20 e 21. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Quindi noi tutti possiamo essere mattoni della casa di Dio. E adesso facciamoci ancora la domanda: come vediamo noi stessi? Siamo solo persone che vanno in chiesa o persone che sono la chiesa? C'è una grande differenza, abbiamo visto. Vi sono persone che semplicemente vanno in chiesa ogni tanto si preparano e si presentano in chiesa, ascoltano la parola di Dio, ma la trovano in qualche modo anche interessante, no? Poi tornano a casa e continuano a fare la vita di sempre, non cambia nulla. Ciò in cui credono è la stessa cosa, il loro stile di vita non cambia. E dicono anche che sì, no, ci tornerò in chiesa, magari sì, in un'occasione particolare, magari le cosiddette feste comandate, come le chiamano. Ma qualche volta certamente lo faranno, eh. Ma è questo che siamo realmente o che vogliamo essere realmente? Siamo solo qualcuno che va in chiesa? O qualcuno che è la Chiesa? Siamo dei mattoni della casa di Dio? Ora, se ascoltate la parola di Dio su base regolare, Dio non è più per voi uno straniero lontano, qualcuno che vive lontano, ma qualcuno invece che vive con noi e in noi. Lo preghiamo regolarmente, lo ascoltiamo mentre ci rivolge la sua parola regolarmente e quando durante la settimana noi viviamo la nostra vita, ciò in cui crediamo è differente. La nostra concezione del mondo è differente. Sappiamo che siamo stati perdonati a causa del sangue versato da Gesù Cristo. E allora siamo riconoscenti, viviamo la nostra vita quindi molto più felicemente, perdonando gli altri, manifestando amore, misericordia, longanimità. E per concludere, mi rivolgo particolarmente alle persone che sono qui per la prima volta o sono collegate per la prima volta o da poco. Forse oggi è giunto per qualcuno di noi il giorno del ravvedimento, il giorno di rivolgerci a Gesù Cristo per ottenere il suo perdono. Noi che un tempo eravamo lontani siamo stati riavvicinati insieme dal sangue di Cristo. Ricordiamoci che Dio ci ha preso dal deposito dei rifiuti e ci ha fatti diventare mattoni della sua casa. E questa è veramente una cosa meravigliosa. E niente, vorrei invitarvi a riflettere su questo e questo è il messaggio di oggi. Grazie.